visto che è arrivato in anticipo Giovanni questa sera, iniziamo subito, siamo già fuori tempo. Ecco, vi saluto come sempre cordialmente, non stiamo a fare tanti preamboli, semplicemente io dico questo: non possiamo questa sera non iniziare con la notizia del giorno, una bella notizia, l'annuncio delle proprie dimissioni da parte di Benedetto XVI, un gesto innovativo, straordinario, coraggioso certamente, che crea un precedente. Questa è la novità, è la bella notizia, almeno si spera. Occorrerà tenerne conto, magari si apre un'epoca nuova anche per la Chiesa e magari per la società civile. Non si è sempre in servizio a vita, no? Certi ruoli. Ebbene, chissà. Io leggo e condivido con voi, prima di dare la parola a Giovanni, perché questo riguarda comunque la carità, un gesto verso la Chiesa e per la Chiesa, quanto ha letto Benedetto XVI questa mattina, siccome l'ha letto in latino, noi lo leggiamo in italiano, no? È stato riportato a piccoli brani, lo leggiamo interamente. Carissimi fratelli, vi ho convocati a questo concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Così comincia il testo dell'annuncio delle dimissioni di Papa Benedetto XVI. Fatto dallo stesso Pontefice durante il concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, prosegue il testo, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore, sia del corpo sia dell'animo, vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile del 2005, in modo che dal 28 febbraio 2013 alle ore 20 la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato da coloro a cui compete il conclave per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice. Carissimi fratelli, conclude il Papa, vi ringrazio di vero cuore per tutto l'amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua Santa Madre Maria affinché assista con la sua bontà materna i padri cardinali nell'eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, Anche in futuro vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio. Ecco, a te Giovanni.
Quest'annuncio che ci fa riflettere molto, riprendiamo il nostro tema, meno per voi che siete stati coraggiosi ad affrontare la neve, il ghiaccio delle strade, riprendiamo il tema della carità questa sera dando uno sguardo alla storia, naturalmente molto sintetico, ma tanto per renderci conto di come lungo i secoli la Chiesa ha affrontato, vissuto, organizzato la realtà della carità. Ci ricolleghiamo naturalmente a quanto dicevamo la volta scorsa, cioè che la carità è l'anima, il cuore della comunità cristiana. Abbiamo citato l'altra volta l'inno di San Paolo, il capitolo 13 della prima lettera ai Corinti. Abbiamo citato il capitolo 13 e 15 di San Giovanni, la sua prima lettera, e potremmo ancora citare per ricordare i primi due esercizi concreti di carità che troviamo nel Nuovo Testamento. Il primo è quello della costituzione dei 7 diaconi, che crea tra l'altro anche, come dire, un piccolo paradosso che dopo cercheremo di affrontare, per il servizio alle vedove che non avevano di che vivere e che la comunità quindi aiutava, sovvenzionava, eccetera. E poi il secondo elemento è la colletta che San Paolo indice in tutte le comunità da lui fondate per la carestia che ha colpito la città di Gerusalemme. E San Paolo insiste molto su questo tema, soprattutto se leggete la seconda lettera ai Corinti, troverete dei capitoli interi sul tema della colletta da farsi nelle chiese per mandare i soldi, cosa che poi lui farà personalmente, portandoli i soldi alla comunità di Gerusalemme, perché appunto era in grave difficoltà economiche dovute alla mancanza di raccolto. E quindi sono due gesti, due realtà che troviamo già dentro il Nuovo Testamento. Vi dicevo però che c'è una specie di paradosso, perché se voi ricordate, proprio nella costituzione dei diaconi, nella ragione per cui si costituiscono i diaconi, gli apostoli dicono che non è bene che loro si dedichino alle mense, ma che il loro compito è quello di predicare e di annunciare il Vangelo, e quindi ci siano altri che si occupano dell'aspetto della carità. Dicevo che è un paradosso perché se questo avviene nei primi anni dopo la resurrezione di Gesù, alla fine del primo secolo, intorno al 100 e i primi anni del secondo secolo dopo Cristo, le cose sono già cambiate. Vale a dire che la Chiesa ha preso una consapevolezza molto più grande, molto maggiore della centralità della carità per la comunità cristiana e soprattutto per la figura del Vescovo. Vi leggerò alcuni brani dove si dice che è proprio il Vescovo colui che deve favorire e essere in prima linea nel campo della carità. E il paradosso è che poco più di 50-60 anni prima, negli Atti degli Apostoli si dice, non dico il contrario, ma una cosa diversa. noi preghiamo e annunciamo, altri fanno la carità. Evidentemente si tratta di un ripensamento, di una evoluzione, di una riconsiderazione di ciò che è centrale nella vita cristiana, e cioè nel fatto che una comunità cristiana e soprattutto i suoi responsabili sono in modo particolare chiamati a rappresentare al vivo l'amore di Dio, l'amore di Gesù Cristo, e quindi ad assumersi in prima persona questo compito. Stasera, sperando di non annoiarvi, vi leggerò alcuni passi, soprattutto dei primi quattro secoli, di autori molto conosciuti dei primi quattro secoli, che mettono a fuoco nelle loro omelie questo tema della carità, e naturalmente legato al tema della carità, indissolubile da questo, il tema della povertà e della ricchezza dentro la Chiesa. E vedremo come per i primi secoli, diciamo fino al 700-800, questa fu una preoccupazione legata alla comunità e ai suoi responsabili. Era la comunità cristiana che pensava questo tramite la figura, soprattutto, dicevo, del vescovo, anche se era un po' diversa da oggi, no? Le diocesi di una volta erano molto più piccole, erano quasi delle parrocchie, no? E non erano vaste come soprattutto lo sono alcune oggi, per cui il vescovo arrivava a conoscere personalmente i suoi fedeli, cosa che oggi è quasi impossibile. Già pensate alla nostra piccola diocesi, ma pensate a diocesi come Milano, Torino, Roma, eccetera, la cosa diventa... sarebbe impensabile, e tuttavia sentono che il loro compito, accanto naturalmente alla predicazione del Vangelo, che rimane prioritaria, c'è co-prioritario il compito di esercitare, di vivere, di andare incontro ai poveri nelle maniere più diverse. Ma quello che è interessante, dicevo, è che per questi primi secoli c'è una consapevolezza forte che la comunità è il soggetto della carità, cosa che tentiamo di recuperare con molta fatica oggi, no? che appunto nella comunità chi ha responsabilità ha anche responsabilità in questo campo, in questo settore. Oltretutto le situazioni socio-economiche di quei secoli erano naturalmente molto diverse dalle nostre. Pensate alle diversità che a noi sembrano già gravi oggi, ma allora lo erano ancora di più, tra la ricchezza e la povertà, tra il numero dei ricchi e il numero dei poveri, tra la gente, poi la totale assenza fino all'epoca carolingia, la totale assenza di interventi e di attenzioni dello Stato rispetto ai poveri. Non c'era assolutamente nulla di nulla che li salvaguardasse, che riducesse le loro fatiche, eccetera. Anzi, noi conosciamo dalla storia sfruttamenti legalizzati, eccetera. Pensate ai servi della gleba, tanto per andare ad alcuni ricordi storici, eccetera. Per cui la Chiesa si è fatta da sempre difensore di queste categorie, perché ha pensato e ha creduto fermamente che questo rispondeva all'esigenza del Vangelo, che questo era ubbidienza al Vangelo, difendere quelli che non hanno voce, difendere i poveri, difendere i depredati, difendere quelli che venivano sfruttati dai ricchi, dai potenti, dai grandi, eccetera. E quindi ha cominciato a creare, a mano che si prendeva coscienza delle povertà, a creare delle strutture, delle organizzazioni che rispondessero ai bisogni del tempo. come negli atti, vi dicevo, c'era questa realtà organizzata delle vedove. Le vedove erano una specie di associazione dentro la Chiesa, così nel resto si costruiscono delle forme organizzate di aiuto ai poveri. E andando avanti molto velocemente nel tempo, nasce il fenomeno molto importante e incisivo del monachesimo, la diffusione dei monasteri. Pensate a tutto il lavoro che i grandi monasteri in Italia e nel resto d'Europa hanno svolto e che hanno in qualche modo sostituito la precedente impostazione per cui la carità era delegata, era un compito delle comunità, assumendolo lentamente loro. Quindi diventano i monaci il soggetto principale della carità, lo diventano per tanti motivi, lo diventano perché il monachesimo acquisisce un'infinità di proprietà, di campi, perché si mette a bonificare terreni, per cui diventa contemporaneamente datore di lavoro, diventano i monaci insegnanti, istruttori per l'agricoltura, la viticoltura, per tutta una serie di realtà legate alla sopravvivenza, alla sussistenza, creano queste grandi opere legate alla coltivazione e dall'altro lato creano grandi biblioteche, cioè portano avanti la cultura, ricopiano i vecchi, gli antichi manoscritti anche di autori pagani. Grazie ai monaci noi abbiamo oggi testi di autori pagani che altrimenti sarebbero andati perduti, e quindi diventano un centro catalizzatore intorno a cui si gestisce, si organizza la vita delle comunità, e che diventa sotto l'aspetto delle comunità stesse un impoverimento per le comunità, una forma di delega da parte delle comunità rispetto al monachesimo. E poi andando avanti verso la fine del Medioevo si comincia ad avere qualche attenzione dello Stato o dei sovrani rispetto ad alcune forme di povertà portate avanti dalla Chiesa, fino a quando dal 1600 in avanti, ma soprattutto 1700-1800, hanno un'enorme diffusione gli ordini religiosi. Voi sapete che fino al 1600 esistevano solo ordini religiosi di vita attiva maschili, perché nella Chiesa non si concepiva che delle donne potessero organizzarsi e vivere senza la tutela maschile. E quindi le uniche comunità femminili permesse erano quelle monastiche, che si erano ampiamente diffuse. Il primo che tenta, che capisce, che intuisce l'importanza di una modifica, di un cambiamento, perché sono cambiati i tempi, è San Francesco di Sales, nella Savoia, il quale però riesce solo a metà, perché fonda un ordine religioso femminile con l'intenzione non di chiudere queste donne in convento, ma di mandarle in giro, di mandarle nella società, a vivere dentro la società. Non ci riesce tanto perché c'è il blocco di Roma che vieta una realtà del genere, ma ormai la pietra è buttata, la pietra nello stagno è buttata, e quindi quella va a fondo ma crea tanti circoli. Difatti dopo si inizierà con una serie enorme, lunghissima, di fondazioni religiose e femminili a vivere nella società. Sono le nostre attuali, ormai scomparenti suore, no? Ma pensate ai grandi ordini religiosi, pensate a San Vincenzo che fonda le Vincenziane, l'ex cappellone, pensate, no? Le ricordate, almeno chi è la mia età, quelle suore con quel velo inamidato bianco molto ampio, ma pensate a tutte le altre suore che vengono fondate, centinaia di ordini che vengono fondate soprattutto nei due secoli, 1700-1800, le quali tutte hanno come compito, si assumono come compito uno o più aspetti della vita sociale. E allora ospedali, lazzaretti, scuole, carceri e così via, educazione delle ragazze, che era un'altra cosa proibita o comunque assolutamente fuori dalla previsione che una ragazza potesse studiare, imparare, eccetera. Sono questi ordini religiosi che lentamente, vivendo non più in conventi, ma in città, in case, dentro la città, diffondono cultura, diffondono mestieri, diffondono capacità, diffondono autonomia, soprattutto nelle donne, le quali potendo cominciare a lavorare in qualche modo, acquisiscono una loro dignità, una loro personalità che prima non avevano, anche se ci vorranno secoli per il riconoscimento effettivo della libertà e della dignità della donna, però le radici sono lì. Poi arriviamo con il 1800 ai primi segnali di quello che potremmo chiamare, anche se ancora molto in luce, lo Stato sociale. Vale a dire che lentamente lo Stato assume in parte e poi sempre di più queste attività che la Chiesa per secoli, per sua decisione, per sua libertà, aveva deciso di compiere all'interno della società. E quindi nascono le prime forme di intervento sociale rispetto alla salute, rispetto alla scuola, rispetto alle povertà. E anche per questo probabilmente quegli organismi, quelle congregazioni che erano nate per questo cominciano a vedere un po' di declino, perché quello che facevano in modo libero, spontaneo, queste congregazioni viene assorbito lentamente dallo Stato, e noi siamo ancora noi stessi testimoni dei passaggi dalle scuole tenute dalle suore, eccetera, dagli ospedali, eccetera, alla pubblica amministrazione. Quindi c'è un passaggio che sostituisce, non dico che rende inutile, ma che sostituisce la presenza di congregazioni maschili e femminili, anche se non sono tutte sparite, certamente sono di gran lunga diminuite, sotto il campo, sotto l'aspetto dell'aiuto, della vicinanza, del sostegno, della cultura, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi noi abbiamo una parabola. Adesso verso che cosa andremo? Molto difficile dirlo, perché ci troviamo nella seconda parte della parabola. Se pensiamo a una parabola come un mezzo cerchio, la punta l'abbiamo già superata. Perché? Perché lo Stato comincia di nuovo a ritirarsi da tutto ciò che è sociale. Non del tutto, ma certo in dimensioni e in misure notevoli. Per cui è evidente che molte categorie di persone rimangono senza aiuti, senza difese, senza possibilità di cambiare, trasformare la loro situazione, e una volta in più la Chiesa si trova a dover prendere il posto, sostituire, intervenire, anche se ormai la nostra mentalità ci fa dire che questo è un compito di sussidiarietà e non di sostituzione, almeno lo speriamo, sussidiarietà vuol dire dare una mano, ma che questi compiti davvero spettano allo Stato, il quale ha per sua natura e per suo compito quello di provvedere al benessere dei cittadini. E questa è un po' la parabola, diciamo, storica, molto in grandi linee. Quello che c'è di buono è che questa situazione nella quale ci troviamo obbliga in qualche misura le comunità cristiane a tornare ad assumersi delle responsabilità. Le hanno avute per i primi 7-8 secoli, poi lentamente le hanno cedute al monachesimo e poi alle congregazioni, poi allo Stato. Adesso le comunità cristiane tornano ad essere chiamate ad assumere di nuovo quella consapevolezza e anche quella sensibilità che le conduce a farsi carico, a vedere, a intervenire, a creare solidarietà all'interno delle comunità dove ci si trova. Questo è forse il lato positivo, anche se con tutte le fatiche e le difficoltà che ci sono, è il lato positivo di questo venir meno di garanzie che avevamo fino a non tanti anni fa dallo Stato e che oggi lo Stato non è più in grado di offrire al cittadino. Potremmo naturalmente andare a cercare le ragioni, e sono tante, non sono tutte positive, non sono tutte belle, ma il dato di fatto è questo. Dato il fatto che oggi noi ci troviamo con una crescita esponenziale dei dati della povertà a cui nessuno è in grado di far fronte. E per cui la Chiesa si trova sotto questo aspetto proprio per una sua vocazione, al di là di tutto, di nuovo fortemente interpellata. Questo spiega anche perché nelle nostre comunità, questo lo dico sovente perché a me sembra che sia la verità, poi evidentemente è la verità che vedo io, spiega anche perché le nostre comunità facciano così fatica a entrare nella prospettiva della solidarietà, dell'aiuto, dell'organizzazione della carità, eccetera. Fanno fatica perché hanno perso in qualche modo la tradizione, l'abitudine, la consapevolezza di questo compito. E siccome nel frattempo, nel 1800, c'è stato un certo filosofo tedesco chiamato Marx, il quale ha portato avanti una serie di discorsi sulla giustizia e sullo sfruttamento, ci sono ancora molte comunità cristiane, o meglio dire, molti cristiani, che pensano che perché un filosofo ha usato un linguaggio che prima ancora apparteneva alla Bibbia, chi oggi usa quel linguaggio è diventato seguace del filosofo, cioè è diventato marxista. E questo è un grande impoverimento per la Chiesa, perché adesso le poche cose che vi leggerò, davanti alle cose che vi leggerò, Marx impallidisce, diventa trasparente rispetto alle prese di posizione che questi vescovi avevano il coraggio di assumere dentro la loro società. E quindi diventa, come dire, molto, diventa da una parte assurdo logicamente, dall'altro forse anche comodo, rifiutare l'aspetto di impegno umano, sociale, per noi caritativo, di una comunità con la scusa che queste cose sono state fatte proprie dalla ideologia marxista. È come se, siccome due gruppi diversi usano le stesse parole, venissero confusi insieme, no? E questo naturalmente è una difficoltà da superare, da recuperare, perché fa parte, come adesso vedremo, della Chiesa questo compito legato alla presenza e all'attività dentro la povertà. Perché? Perché è pensato come contrario al mondo di Dio, al progetto di Dio. Contrario al fatto che il cristianesimo, grazie attraverso le scritture, ha capito, ha realizzato che questo mondo Dio lo ha fatto perché l'uomo si trovi bene e perché ogni uomo si trovi bene, non qualcuno sì e qualcuno no. Per cui il progetto di Dio è proprio legato al fatto che tutti acquisiscano quello che noi oggi chiameremmo i diritti fondamentali, ma realmente esercitati, non solo scritti sulla carta, che invece sono appannaggio di qualcuno. Se questo, come la Chiesa ha concepito, è contrario al pensiero di Dio, è chiaro che non può essere accettato dalla Chiesa. La Chiesa deve lavorare, deve impegnarsi perché questo progetto di Dio, di un mondo fraterno, di un mondo in pace, di un mondo giusto, si possa in qualche misura, non del tutto, perché siamo sempre dentro la storia e dentro i limiti, ma in qualche misura realizzare. E aggiungo ancora una cosa che troveremo, ed è che cosa per noi molto distante oramai, la carità era fondamentalmente legata agli atti liturgici. Vale a dire che quando la comunità si radunava portava anche per gli altri. Questo è così antico che risale proprio, andate a leggere stasera o domani la seconda, alcune parti della seconda lettera di San Paolo ai Corinti, era proprio legato alle abitudini delle origini. Le offerte originali in beni o in denaro venivano depositate ai piedi del vescovo perché le distribuisse i poveri, perché erano la parte dei poveri. Non c'era atto liturgico che non comprendesse un impegno caritativo. Poi le cose si sono complicate, adesso noi oggi dobbiamo raccogliere i soldi per la luce, per il riscaldamento, è vero, se volete stare al caldo, oppure decidete di stare al freddo e di mettere i soldi per i poveri. Scelte sono delle comunità, non possono essere fatte dall'alto, devono nascere da alcune convinzioni profonde. Che cosa è più importante? Stare con un paletò, una maglia in più in chiesa e mettere a disposizione di chi non ha i beni, oppure stare al calduccio noi e lasciare gli altri che si arrangino? Queste sono scelte di coscienza, di una comunità. Ma veniamo ad alcune letture. Ho scelto proprio i testi più antichi per confermare che non è un'invenzione moderna questa, che è una tradizione tra le più antiche che ci sono dentro la Chiesa e che noi, grazie all'impegno del Vaticano II, di Paolo VI in particolare, che ha costituito la Caritas, ne parleremo la volta prossima, si sta lentamente riscoprendo. Allora, vi leggo un brano di Clemente Romano. Clemente Romano vive nei primi secoli dopo l'anno 100 ed è vescovo di Roma. E scrive così, in una sua lettera: colui che possiede la carità di Cristo mette in pratica i comandamenti di Cristo. Chi è capace di svelare l'infinito amore di Dio? Chi può esprimere la magnificenza della sua bellezza? L'altezza a cui conduce la carità non si può dire parole. La carità si congiunge intimamente a Dio. La carità copre una moltitudine di peccati. Tra l'altro, nella Chiesa antica, ma ancora oggi, anche se non ce lo ricordiamo, la carità toglie i peccati, cancella i peccati. Non c'è mica solo la confessione che cancella i peccati, anche la carità cancella i peccati. E qui ce lo ricorda San Clemente dicendo che la carità copre una moltitudine di peccati. La carità tutto sopporta, riprende San Paolo, tutto prende in santa pace, nulla di volgare nella carità, nulla di superbo. La carità non suscita scismi, cioè divisioni. La carità opera tutto nella concordia. Nella carità tutti gli eletti di Dio sono perfetti, mentre senza la carità niente è gradito a Dio. Con la carità Dio ci attira a sé. Per la carità che ebbe verso di noi il Signore nostro Gesù Cristo, ha versato per noi il suo sangue e ha dato la sua carne per la nostra carne, la sua vita per la nostra vita. Vedete come lega il tema della carità all'atto supremo di Gesù Cristo, consistente nella sua morte e risurrezione. Il dare la vita di Gesù Cristo è la radice e la fonte della carità dentro la Chiesa. Poi andiamo a prendere una lettera di un anonimo, sappiamo a chi l'ha mandata ma non sappiamo chi l'ha scritta, anche questa è del circa 100-120 d.C., è la cosiddetta lettera a Dionieto, e dice così: Dio infatti ha amato gli uomini, per loro creò il mondo, a loro sottomise tutte le cose che sono sulla terra, a loro diede la parola e la ragione, solo a loro concesse di guardarlo, li plasmò secondo la sua immagine. Per loro mandò suo figlio unigenito, loro annunziò il regno nel cielo, e lo darà a quelli che lo hanno amato. Non si è felici nell'opprimere il prossimo, nel volere ottenere di più dei deboli, arricchirsi e tiranneggiare gli inferiori. In questo nessuno può imitare Dio, sono cose lontane dalla sua grandezza, ma prende su di sé il peso del prossimo e in ciò che è superiore cerca di beneficare l'inferiore. Chi dando ai bisognosi ciò che ha ricevuto da Dio è come un Dio per i beneficati, egli è imitatore di Dio. Poi prendiamo un altro vescovo, un vescovo del Nord Africa, che si chiama anche lui Clemente, ma non da confondere con quello precedente, dove dice che chi è nella ricchezza deve aiutare quelli che sono nel bisogno. Leggo solo alcuni brani. Perciò affermare, questo è mio, ne ho in abbondanza, perché non ne devo godere? Non si addice all'uomo né alla comunità umana. Invece è proprio della carità dire, questo è mio, perché non distribuirlo ai bisognosi? Infatti è perfetto colui che ha compiuto il comandamento, amerai il prossimo tuo come te stesso. Questo è il vero godimento, questo è il lusso che accumula i tesori. Invece le spese che si compiono per soddisfare desideri vani diventano una perdita, non un guadagno. So bene che Dio ci diede la facoltà di usare i beni, ma solo in quanto necessari, e volle che l'uso fosse comune. Questo l'ha copiato da qui Marx, perché Clemente vive nel secondo secolo, Marx è vissuto nell'ottavo secolo. La comunanza dei beni non è un'invenzione moderna, è un'invenzione del cristianesimo. È indegno che uno solo viva nelle ricchezze mentre i più sono nel bisogno. Non è tanto più nobile beneficare molti che non condurre una vita sontuosa? Quanto non è più saggio spendere per gli uomini che piuttosto nelle pietre preziose e nell'oro? Quanto non è più utile ornarsi di amici che di oggetti senz'anima? A chi mai i campi renderanno tanto quanto il beneficare? E questo di seguito con questo tono, no? Non so chi oggi avrebbe il coraggio di parlare così schiettamente, apertamente rispetto al tema della ricchezza e della povertà. Poi abbiamo ancora una informazione che ci dà Eusebio. Eusebio è il primo storico della Chiesa, ha scritto un'opera intitolata appunto Storia Ecclesiastica, Eusebio del III secolo, e ci racconta qualche cosa di quell'epoca. Devo anzitutto parlare di Dionisio, che occupò il seggio episcopale nella Chiesa di Corinto ed estese il suo zelo veramente divino non solo a quelli soggetti al suo governo, ma copiosamente anche ai fedeli di altre regioni. Di costui ci è tramandata una lettera ai Romani indirizzata al vescovo di allora Sotero. Non è fuori luogo riportarne il passo dove, lodando l'usanza romana durata fino alla persecuzione dei nostri giorni, scrive: «Fin dall'inizio è vostra consuetudine beneficare in vario modo i fratelli, di mandare soccorsi a molte chiese nelle varie città. In questo modo sollevate l'indigenza dei bisognosi e provvedete il necessario ai fratelli che vivono nelle miniere. Proprio per questi aiuti che fin dall'inizio continuate ad inviare, voi romani conservate un antico costume tramandatovi dagli avi. E Sotero, il vostro degno vescovo, non solo l'ha conservato, ma ha sviluppato, sia soccorrendo con larghezza i santi, cioè i cristiani, nei loro bisogni, sia consolando, come fa un padre amoroso con i propri figli». E così di seguito. E poi lo stesso Eusebio ci racconta che giornalmente la Chiesa di Roma manteneva oltre 1200 persone, giornalmente, siamo nel 300. Poi abbiamo altre testimonianze, arriviamo alla testimonianza di Agostino, dove ci riparla dell'amore. L'amore di Dio è il primo comandamento, ma l'amore del prossimo è il primo come attuazione pratica. Dice primo perché viene in ordine primo, ma il primo nell'attuazione è quello dell'amore del prossimo. Colui che ti dà il comando dell'amore in questi due precetti non ti insegna prima l'amore del prossimo e poi l'amore di Dio, ma viceversa. Però dice in pratica va rovesciato. Siccome però Dio tu non lo vedi ancora, cita Giovanni, amando il prossimo ti acquisti il merito di vederlo. Amando il prossimo purifichi l'occhio per poter vedere Dio, come afferma Giovanni. Se non ami il fratello che vedi, come potrai amare Dio che non vedi? Se sentendoti esortare ad amare Dio tu mi dicessi: mostrami colui che devo amare, io non potrei che risponderti con Giovanni: nessuno mai ha visto Dio. Ma perché tu non creda, non ti crede escluso dalla possibilità di vedere Dio, Giovanni dice: Dio amore, e chi sta nell'amore dimora in Dio. Tu dunque ama il prossimo e guardalo dentro di te, e guardando dentro di te dove nasca questo amore, vedrai, per quanto ti è possibile, lo stesso Dio. Quindi comincia ad amare il prossimo. E poi spezza il tuo pane con chi ha fame, introduci in casa i miseri senza tetto, vesti chi è ignudo, non disprezzare quelli della tua stirpe. Facendo questo cosa otterrai? La tua luce sorgerà come l'aurora. Amando il prossimo e prendendoti cura di lui, tu cammini. E dove ti conduce il cammino se non al Signore, a colui che dobbiamo amare con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente? Al Signore non siamo ancora arrivati, ma al prossimo l'abbiamo sempre con noi. E così di seguito ancora un passo, poi ne troveremo altri di questo autore, che è il più tagliente, il più decisivo nei confronti della difesa dei poveri e quindi della carità, mi riferisco a un vescovo orientale di nome Giovanni Crisostomo, che insieme ad altri due vescovi orientali, che erano fratelli, Basilio e Gregorio, hanno plasmato in qualche modo la Chiesa orientale. Dice Crisostomo: vuoi onorare il corpo di Cristo? Non permettere che sia oggetto di disprezzo nelle sue membra, cioè nei poveri, privi di panni per coprirsi. Non onorarlo qui in chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo trascuri quando soffre per il freddo e la nudità. Giovanni Crisostomo è uno che ha venduto i beni della Chiesa per soccorrere i poveri. Pensate che differenza, no? Che visione e che provocazione queste frasi, no? Colui che ha detto questo è il mio corpo, confermando il fatto con la parola, ha anche detto mi avete visto affamato e non mi avete dato da mangiare. E ogni volta che non avete fatto queste cose, a uno dei più piccoli tra questi, non l'avete fatta neppure a me. Il corpo di Cristo che sta sull'altare, notate, il corpo di Cristo eucaristico, verso cui noi giustamente abbiamo onore, rispetto e stima, non è l'unico corpo esistente di Gesù Cristo. Saremmo miopi e ridurremmo la portata del cristianesimo se pensassimo che Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia, punto e basta. Non è mai stata questa la fede della Chiesa. Tanto abbiamo riscoperto col Concilio che è presente nella parola, tanto è vero che si dice parola di Dio, parola del Signore. Ma poi da sempre la Chiesa ci dice che è presente nei poveri. Ed è una presenza non simbolica, a differenza di quella che sarebbe reale nell'Eucaristia, ma è una presenza reale come quella dell'Eucaristia. Solo che l'Eucaristia noi la adoriamo, ci inginocchiamo, eccetera, i poveri un po' meno. Allora dice San Giovanni Crisostomo: impariamo dunque, il corpo di Cristo che sta sull'altare non ha bisogno di mantelli, ma di anime pure, coscienze pure, mentre quello che sta fuori ha bisogno di molta cura, cioè i poveri. Impariamo dunque a pensare, a onorare Cristo come vuole, come Egli vuole. Infatti l'onore più gradito che possiamo rendere a colui che vogliamo venerare è quello che Lui stesso vuole, non quello escogitato da noi. Noi facciamo mucche di cose pensando che siano gradite a Dio, ma lo pensiamo noi. Sono gradite a Dio? Se ci convinciamo, alla fine lo crediamo persino. Ma che cos'è gradito a Dio? Anche Pietro credeva di onorarlo impedendogli di lavargli i piedi. Questo non era onore, ma scortesia. Così anche tu, rendigli quell'onore che ti ha comandato. Fa che i poveri beneficino delle tue ricchezze. Dio non ha bisogno di vasi d'oro, ma di anime d'oro. Con questo non intendo certo proibirvi di fare doni alla Chiesa, ma vi scongiuro di elargire con questi e prima di questi l'elemosina, cioè l'aiuto. Lo sapete, l'elemosina è diventato un termine banalissimo, ma nell'origine, nell'etimologia, è un termine stupendo. E voi ricordate sicuramente il Kyrie eleison. Eleison, elemosina, è la stessa radice, la stessa parola greca. Elemosina significa sentire la stessa cosa che sente l'altro, è una comunione di sentimenti, per cui se tu hai di fronte un sofferente, un malato, un povero, eccetera, tu senti la sua sofferenza. L'elemosina non è la monetina, noi poi l'abbiamo vanificata, vacuicata, non so come si dice, resa vacua, svuotata di questo senso forte. Abbiamo pensato che l'elemosina è dare qualche cosa, no? L'elemosina è partecipare al sentimento dell'esistenza dell'altro e quindi agire di conseguenza. E allora ecco che ci invita a dire: prima dei doni alla Chiesa, fare l'elemosina. Dio infatti accetta i doni alla sua casa terrena, ma gradisce molto di più il soccorso dato ai poveri. Un vescovo così era un vescovo che non aveva certo, non aveva di mira di ottenere i soldi dei suoi fedeli. Un vescovo che dice: prima di dare la Chiesa, datela ai poveri. Nel primo caso ne ricava vantaggio solo chi offre, cioè di offerte della Chiesa, nel secondo anche chi riceve. Là il dono potrebbe essere occasione di ostentazione, qui invece è elemosina e amore. Che vantaggio può avere Cristo se la mensa del sacrificio è piena di vasi d'oro? Questa è la mensa del sacrificio, è piena di vasi d'oro. Verso il filo, mentre poi muore di fame nella persona del povero, prima sazia l'affamato e solo in seguito orna l'altare con quello che resta. Gli offrirai un calice d'oro e non gli darai un bicchiere d'acqua? Che bisogno c'è di adornare con veli il suo altare se poi non gli offre il vestito necessario? Che guadagno ne ricava egli? Dimmi, se vedessi uno privo del cibo necessario e senza curartene adornassi d'oro la sua mensa, credi che ti ringrazierebbe o piuttosto non si infurierebbe contro di te? Eccetera. Ne abbiamo ancora alcuni, non li voglio leggere tutti, ma vado a prendere quegli altri. San Cipriano, vescovo di Cartagine, vescovo dell'Africa, dice così: temi che si possa esaurire il tuo patrimonio se ti dedichi a distribuire con generosità i poveri? Temi di cadere tu in povertà se condividi qualche cosa? E non sai, misero, che mentre ti preoccupi della perdita dei tuoi beni può venir meno la salute e la vita stessa? Riecheggia la parabola del Vangelo, no? Uno accumula, 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 poi muore. Che te ne fai? No. E che mentre badi a che non diminuisca neppure una piccola parte delle tue ricchezze, non ti rendi conto che tu stesso consumi la tua vita amando mammona più della tua anima? E mentre hai paura di perdere i beni, perdi te stesso. Al contrario, se rimani, parla dell'avaro e dell'avido, se rimani come sei, non puoi compiere opere buone nella Chiesa. I tuoi occhi, pieni di oscurità, coperti dalle tenebre della notte, non vedono lo sventurato né il povero. Potente, ricco come sei, credi di celebrare il giorno del Signore, tu che non ti degni neppure di guardare il piatto delle offerte per il Tempio che viene alla Chiesa senza offrire niente di più, tu che prendi per te parte dell'offerta che ha presentato il povero. Addirittura, come ricorda San Paolo ai Corinti, quelli che più hanno più prendono. Il cristiano, fratelli carissimi, non può trattenersi né esimersi dalle giuste opere di misericordia, adducendo a pretesto il fatto di dover pensare ai figli, dal momento che per le opere dello Spirito sappiamo che è Cristo che riceve per sua stessa affermazione. Quando dice: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio e la figlia più di me non è degno di me, eccetera. Ancora, Basilio di Cesarea, che è un altro grande vescovo orientale, dice: Il vizio che lo travaglia, parla sempre dell'avido, il titolo di questa omelia è sull'avarizia. Il vizio che lo travaglia è simile a quello dei golosi, che preferiscono scoppiare di cibo piuttosto che distribuire gli avanzi ai poveri. Parla di avanzi, non di cose importanti, ma tutto si mangia pur di non dare qualche cosa agli altri. Cerca di pensare, o ricco, al tuo benefattore, rientra in te stesso, ricorda chi sei, quali beni tu amministri. Una delle idee, insieme a tante altre che noi abbiamo perduto, è che noi non siamo padroni di nulla, noi amministriamo la nostra vita, i nostri beni, la nostra salute, la nostra cultura, tutto quello che abbiamo, li amministriamo, non siamo mica i padroni. E dobbiamo amministrarli secondo criteri e regole che ci vengono dalla parola di Dio. Quindi ricorda quali beni tu amministri, da chi li hai ricevuti in affidamento e per quali motivi sei stato scelto tra tanti altri, eccetera. Non sfruttare chi è nelle ristrettezze, vendendo a prezzo maggiorato. Pensate quanta gente sfrutta il bisogno degli altri, le povertà degli altri. Pensate a tutte le cose date a usura, che davvero, a partire dal dolore, pensate a quella famosa telefonata che si era fatta sentire dopo il terremoto in Aquila, di quell'imprenditore tutto felice e contento del terremoto, perché avrebbe potuto guadagnarci sopra ricostruendo le case. È una cosa terribile, è disumanizzante, è animalesco. È la stessa cosa che dice qui Basilio di Cesarea: non sfruttare chi è nelle ristrettezze, non aspettare la carestia per aprire i granai. Perché? Perché maggiori il prezzo, no? Visto che non c'è denaro, visto che non c'è grano, tu ce l'hai, aspetti proprio che sia la gente sia all'estremo e poi vendi al prezzo che vuoi. Il mondo è sempre stato molto onesto, come vedete, no? Fin dagli inizi. Infatti, chi accaparra il grano è maledetto dal popolo. Non augurarti la fame della gente per poterti arricchire, né la miseria pubblica per i tuoi interessi personali. Non trafficare guadagnando sulle catastrofe umane. Non approfittare dell'ira di Dio per aumentare le tue ricchezze. Secondo la cultura, no, i mali venivano dall'ira di Dio. Non inasprire le ferite aperte dalla sfera delle avversità. Tu contempli il tuo oro e non guardi il tuo fratello, eccetera. Poi ci sono altri brani altrettanto taglienti, ma volevo andare a cercare un altro autore, questo è Gregorio, fratello di Basilio, di Nazianzio, che dice: dobbiamo aprire il nostro cuore a tutti i poveri e i sofferenti, qualunque sia la causa della loro afflizione, secondo il precetto che ci comanda di gioire con chi è nella gioia e di piangere con chi piange, poiché anche noi siamo uomini, diamo agli altri uomini. Notate, è un fatto di umanità prima ancora che di fede, è un fatto di comunanza nell'essere umani. Il nostro tributo di carità alle vedove, quando ve ne sia bisogno, agli orfani, agli esiliati, a chi patisce per la tirannia dei padroni o per la disumanità di chi ha il potere, per la durezza degli esattori, per la ferocia dei predoni, la rapacità dei ladri, a chi è vittima di una confisca, di un naufragio, tutti sono degni di compassione. E si rivolgono a noi come noi ci rivolgiamo a Dio quando abbiamo bisogno di qualche cosa. Vedete che sembrano parole o categorie di persone di oggi, non di quell'epoca. E ancora dice, ma gli uomini ammassarono e nascosero oro, argento, vesti sontuose, anche se superflue, gemme preziose, altre cose simili che sono motivo di guerre, di discordie, del sorgere delle tirannidi, e quindi la loro follia li indurì nella superbia. Escludono ogni pietà verso i fratelli sfortunati, non si piegano neppure a dare loro il necessario per vivere. Prendendolo da superfluo, stupida di grande ignoranza, né, se non altro, pensano che povertà e ricchezza, libertà e schiavitù e altre simili condizioni apparvero in un secondo momento tra gli uomini e irruppero come un'epidemia mortale insieme al peccato da lui stesso inventato. Ma al principio non fu così, eccetera. Vedete che coraggio di usare parole molto forti. C'era un brano che mi è sfuggito, mi pare di Basilio, che raccontava questo fatto di un padre con 4-5 figli che non sapeva come fare andare avanti, e allora dice: cosa faccio? Devo vendere un figlio. Quale vendo? Il primo? E poi ha tutti i suoi dubbi. Il secondo? Il terzo? Deve vendere i figli per potere un figlio per mantenere gli altri. E chi gli sta intorno? E la comunità cristiana? Neanche si accorge di questo dramma, eccetera. È un bellissimo racconto. L'ultimo che vi voglio leggere, poi lasciamo spazio, è di uno più vicino a noi, non nel tempo ma nello spazio, che è Ambrogio di Milano, Sant'Ambrogio, che dice, scrive: dai frutti della terra feconda devi attendere il guadagno per il tuo lavoro, dalla fertilità e dalla ricchezza del terreno puoi sperare il giusto profitto. Perché volgi in frode l'operosità della natura? Perché sottrai all'uso comune i frutti che spettano tutti? Perché limiti l'abbondanza alla gente? Perché invochi la carestia per guadagnarci? Perché ti comporti in modo che i poveri desiderino che la terra non produca più frutti? Essi infatti non godono i benefici della sua fertilità, perché tu aumenti i prezzi, ti accaparri il frumento, e perciò preferiscono che non si produca più niente piuttosto che tu faccia affari sulla fame di tutti. Ma pensate una predica così in un duomo? Che cosa vorrebbe significare? Se la gente non salta sui banchi, vuol dire che il cristianesimo è davvero morto. Se non si reagisce a queste parole, tu desideri la mancanza del grano, la scarsità del cibo, ti lamenti della ricchezza dei raccolti, piangi quando tutti sono nell'abbondanza, ti ritieni perduto se vedi granai colmi di cereali, aspetti con ansia che i frutti diventino più scarsi, raccolti più poveri, godi se il cattivo augurio che niente riesca più per nessuno realizza i tuoi voti. Ti rallegra di aver venduto il tuo raccolto proprio nel momento in cui puoi ammassare per te ricchezze dalla miseria altrui. Chiami operosità, consideri prudenza ciò che è solo, scaltra furbizia e astuzia fraudolenta. Chiami rimedio ciò che è invenzione di iniquità. Non dobbiamo piuttosto chiamarla rapina o usura? Sfruttando le occasioni come per una rapina, tu ti insinui di nascosto, insidioso e senza cuore nei mezzi di sostentamento degli uomini. Si alza il prezzo come se fosse aumentato dal conteggio dell'interesse, il che accresce il danno per le persone. Per causa tua si moltiplica il guadagno sui prodotti accumulati e tu, come un usuraio, nascondi il grano come un mercante. Lo vendi all'incanto, eccetera, eccetera. Ecco, ce n'è ancora poi altre parole molto dure contro i ricchi e gli approfittatori. Vi dicevo che, per chiudere, la concezione che la Chiesa ha sempre avuto, e che se leggete le anche le ultime encicliche dei papi viene ribadito, è che i beni della terra sono principalmente per tutti e che la proprietà privata è privata soltanto quando non diventa rapina per altri. Perché se io posseggo mezza terra, mezzo mondo, e gli altri 7 miliardi ne posseggono l'altro mezzo, io ho rapinato. Ed è anche per questo che si insiste, dicevo l'altra volta, sul rapporto tra giustizia e carità, perché molte volte è giustizia, non carità. La carità è già un sovrappiù, è già un andare oltre, ma non si può saltare il gradino della giustizia, di ciò che è dovuto. Ecco, allora a me sembra che questo linguaggio la Chiesa debba trovare di nuovo il coraggio di usarlo, soprattutto perché i nostri tempi sono tempi molto simili a questi, molto difficili, dove la povertà sta crescendo giornalmente e quindi c'è bisogno di richiamare e di ridestare le coscienze a questi valori. Fatto cioè di una concezione della vita, del lavoro. Pensate cosa diceva San Paolo: sai perché tu devi lavorare? Per poter aiutare gli altri, altro che per arricchire, mettere da parte o salvaguardare la tua famiglia. Certo, questo è fondamentale, no? Ma c'è anche quella parte lì che non va dimenticata. Il tuo lavoro serve anche per chi non può, perché oggi pensate alle persone che sono senza lavoro. Allora c'è bisogno proprio che le nostre comunità si diano una scrollata, si sveglino, basta con una religione tutta pietà, tutta devozione, tutta santini, tutta... è altro che Dio chiede da noi, non ci chiede mica queste cose qui, ci chiede ben altro. Ci chiede una presenza attiva, un impegno per quanto le nostre forze, le nostre capacità, le nostre possibilità lo permettono, ma sicuramente un impegno visibile come Chiesa per chi patisce penuria, ingiustizia, mancanza di lavoro, eccetera, eccetera. Ecco, noi non possiamo rimanere indifferenti, proprio perché ne patirebbe la nostra umanità, l'essere umani, cominciamo a diventare belve, e ne patisce la nostra fede, la nostra adesione al Vangelo, che parla un altro linguaggio. Bene, mi fermo qui, vado anche oltre a quello che intendevo. Se c'è qualche domanda,
qualche intervento, se poi chiudiamo. Due cose: se puoi dire qualcosa sulla decima e la relazione che ci può essere tra la condivisione dei beni e la condivisione della fede. Grazie.
Un'altra volta ha detto che non si può amare se non lavorando su se stessi, uscendo da se stessi per andare verso il prossimo. E poi, parlando della differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento, che per gli ebrei il prossimo era all'interno del popolo ebraico, mentre con i cristiani diventa universale. Io riflettevo che per me è più difficile accettare qualcuno, per esempio che sento come nemico perché è prepotente nei miei confronti, se questo qualcuno è simile a me, piuttosto se viene da una cultura diversa dove posso immaginare delle scusanti al suo comportamento. Credo che, non so se per gli altri è la stessa cosa, ma per me è così. E potrebbe fare degli esempi di gesti concreti di carità intesa in questo senso.
La prima parte, cioè lei percepisce, fa difficoltà ad accettare la prepotenza se viene da uno
simile a me, simile che ha la stessa formazione mia, che piuttosto da qualcuno nel quale posso immaginare che la diversità culturale provochi questa prepotenza. E più in generale questo fatto di uscire da se stessi per andare verso il prossimo. Nelle scritture, esempi concreti di carità intesi in questo modo.
Pure il Padre. Allora, una decima. La decima è una realtà, che dell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento non si parla di decima, lo riscoprerà più avanti la Chiesa, ma per altri motivi, per raccogliere un po' di soldi, allora metterà le decime. Per cui, come dire, non è direttamente legata alla concezione del Nuovo Testamento, può essere recuperata in alcune situazioni, in alcuni casi, riportandola al suo concetto originale, che è questo: la decima è quella offerta dei beni a Dio che ci ricorda che siamo tutti beneficati, che siamo tutti ricettori, che siamo tutti, come dire, gente che ottiene, che quello che abbiamo ci viene dato. E per riconoscenza, per segno di gratitudine, l'uomo rende una parte a Dio di ciò che ha ricevuto. E questo lo facevano gli ebrei per le primizie, per il Tempio, eccetera. Da qualche parte, soprattutto nei paesi del Terzo Mondo, io ho presente questa realtà in Brasile, da una ventina d'anni i vescovi in Brasile hanno stimolato i cristiani a mettere una parte del loro guadagno per le necessità globali della Chiesa. Dobbiamo pensare che in Brasile, come in tantissime altre parti del mondo, non ci sono rapporti tra Chiesa e Stato, non c'è l'8 per mille, i preti vivono di quello che la gente dà, eccetera, e tanto più i poveri, se non ci sono risorse. E quindi la decima è stata reimpostata, riproposta proprio con questo scopo di far vivere la Chiesa, di sostenere i parroci che non hanno altra fonte di reddito e di aiutare i poveri, no? E devo dire che ha preso abbastanza piede ed è un'idea un po' vicina a quella che noi abbiamo lanciato come Caritas del progetto San Martino, che devo dire si è fermato, ha fatto qualcosa, si è mosso un po' l'inizio e poi non è più andato avanti. Cos'è il progetto San Martino? Esattamente questo: decidere, tra l'altro sta diventando un sistema applicato a livello mondiale, certo da poche persone, ma anche da enti come banche, pochissime, come industrie e come privati, un progetto che prevede che una parte del guadagno venga messo a disposizione di progetti sociali, per cui ognuno decide che lo 0,5%, lo 0,0002% di quanto guadagni in un anno lo mette a disposizione. Questo funziona se c'è una grossissima partecipazione, perché in quel modo quel denaro raccolto e depositato serve per fare progetti e interventi. Infatti il progetto San Martino è quel progetto che prevede il sostentamento di una famiglia rimasta senza lavoro che intraprende su altri finanziamenti una nuova attività di lavoro. E per adesso sta funzionando un poco, non tanto dicevo a livello di diffusione, perché appena ne abbiamo parlato è arrivato qualche cosa, poi dicevo si è fermato, ma per esempio una parte di ragazzi italiani, una parte di ragazzi del Mali, ricordate quelli che sono stati mesi e mesi a Muzzano, che poi adesso sono sparpagliati nel territorio, ma molti non hanno lavoro, una parte di queste persone, di questi ragazzi, vengono mantenuti grazie al fatto che con quei soldi si sono attivate dei lavori. Molto semplici, agricoltura e viticoltura. Tanto vero che qualcuno di voi probabilmente ha visto che un mesetto fa, quando è stato, questi ragazzi, capeggiati da padre Simone, dell'oratorio di San Filippo, hanno venduto in un giorno 500 bottiglie di vino della Serra che si chiama Erbaluce. E non l'hanno vinificato loro perché non sono ancora capaci, ma loro hanno fatto la vendemmia, hanno portato l'uva nella come si chiama, cooperativa della Serra, eccetera, e poi hanno inventato le etichette, le hanno fatte loro, disegnate loro, fatte stampare, e con quelle 500 bottiglie vendute si mantengono, si sono suddivisi come fosse un piccolo stipendio finché ne hanno. Adesso speriamo che passi in fretta l'inverno e possono ricominciare a lavorare la terra. Nel frattempo hanno fatto un corso di viticoltura, perché non è che ci si possa improvvisare viticoltore, e hanno trovato due appezzamenti già coltivati a vite, abbandonati, che verranno da loro presi e portati avanti, sperando che nel giro di qualche anno diventino capaci di costituire una società che fa e vende il vino, no? Ecco, è uno dei modi per aiutare attraverso la solidarietà alcune persone, soprattutto giovani, ad avere un minimo di speranza per il futuro, no? Ecco, quindi questo è un po' il senso della decima, no? Era senso di gratitudine perché io ho ricevuto e se ho ricevuto do. Ecco, questo è il fondamentale. La condivisione della fede, la fede la condividiamo nella misura in cui la viviamo in forma il più possibile comunitaria e non solo privata, personale, intima. No, la condivisione ha bisogno di essere mostrata, vista, di essere appunto una realtà constatabile, e soprattutto la condividiamo, la fede, nel momento eucaristico, nel momento della professione della fede, e quindi quando recitiamo il credo, quello è il grande simbolo che unisce tutta la Chiesa, tutti i cristiani. L'ho chiamato simbolo proprio perché è un grande abbraccio che raduna tutti i credenti nel dire le stesse cose, nell'affermare l'unica identica fede. Quindi c'è questa condivisione, poi ci possono essere tante altre condivisioni della fede a livello di esperienze che ci si racconta, eccetera, lì va anche legato anche alle sensibilità delle persone, uno se la sente, un altro non se la sente, quindi viva la libertà interiore sotto questo aspetto qui. Poi sulla prepotenza, sì, un po' la percepisco anch'io come lei, la vivo come esperienza anch'io, che mi fa più rabbia, mi porterebbe più a reagire alle prepotenze di chi in fondo ha strumenti, ha mezzi, ha cultura, eccetera, eccetera, nei confronti di chi tutte queste cose non le ha avute, perché io penso che la maturità di una persona consista proprio in quell'uscire da sé, cioè nel superamento delle forme istintuali della vita, e la prepotenza è una forma istintuale. E se io non riesco a governare minimamente i miei istinti, non sono molto uomo, donna, non sono molto essere umano. È chiaro che in questo c'entra appunto cultura, educazione, tradizione, eccetera. Con questo non è detta che le culture meno evolute siano più prepotenti delle culture evolute. Cioè, credo che il rapporto a volte sia esattamente inverso. No? E difatti le guerre le fanno i più ricchi, non i più poveri. Quei che hanno più mezzi, quei che hanno potuto sviluppare scienza, studi, ricerche. E cosa vuoi fare la guerra con le lance oggi che si possiede l'atomica e anche di più la nucleare? Quindi, e poi che dipenda in ultima analisi però più che ancora dall'appartenenza culturale dalla configurazione del singolo. Io credo che ci siano questi due elementi. E cioè che ognuno ha la propria responsabilità personale e nell'impostare la sua vita e nel vedere come farsi avanti nella vita, se a gomitate, a pugni e a insulti, o se invece dialogando, collaborando, eccetera, questo abbia una parte, dipenda in parte dalla configurazione della persona e in parte da una cultura, da una tradizione. Certamente ci sono culture come dire, dove la violenza o la non violenza sono più accentuate che in altre. Questo mi pare che si possa affermare dati alla mano nella storia, con la storia, insomma, no? Se pensiamo a quanto si è fatto in certi paesi per la riconciliazione nazionale, dal Sudafrica alla Bosnia, eccetera, a me sembra che questi siano degli esempi estremamente positivi di come si possa superare queste forme animalesche di rapportarci agli altri con la forza, la prepotenza delle parole, dei gesti, dei fatti, eccetera, per lasciare spazio invece a forme più civili di relazioni interpersonali. Bene.
Approfittiamo, ci dici un tuo pensiero riguardo alla, anche se non c'entra proprio direttamente con l'argomento, ma con la le annunciate dimissioni del Papa.
Sì,
il pensiero tuo personale.
Io l'ho letto, come ho sentito anche molti commentatori, come un atto di estremo coraggio e innovazione. Estremo coraggio perché, senza doverlo contrapporre, come ho sentito fare in televisione, a Giovanni Paolo II, che ha voluto vivere fino in fondo e pubblicamente la sua sofferenza, ma anche qui dipende da persona a persona. Ci sono persone che quando stanno male non hanno nessuna intenzione di mettere in mostra la loro sofferenza, e ci sono invece persone che ritengono che anche questo sia un mezzo di testimonianza. Quindi contrapporre, io non condivido la contrapposizione tra le persone, perché non siamo fatti allo stesso modo, e quindi le reazioni e il grado di pudore dei propri limiti è diverso da uno all'altro. E direi che questo Papa ha avuto pudore del proprio limite e l'ha riconosciuto. Non ho più le forze per far andare avanti la Chiesa, difatti ha detto per il bene della Chiesa. E quindi questo mi sembra molto coraggioso. Poi condivido l'idea che, diceva anche Don Mario, più che l'idea, la speranza che possa essere un segno di innovazione nella Chiesa. Non è la prima volta che succede, però come ci ricordavano i commentatori, sono 600 anni che non accadeva che un Papa si dimettesse, ma c'è poi il diritto canonico lo contempla la possibilità che un Papa possa darsi dare dimissioni. Terzo, aggiungerei che dal mio punto di vista, sarà perché io andrei domani in pensione, potessi, c'è il diritto della persona di dire basta a una serie di attività eccetera e dedicarsi a qualche cos'altro. Non è necessario, dal mio punto di vista, essere eroi, morire sulla breccia, arrivare fino in fondo, consumarsi fino all'ultima goccia. Io credo che uno abbia il diritto di dire della mia vita, che ho usato per tanti anni a fare certe cose, adesso voglio utilizzarla per farne altre, che sono legate alle condizioni dell'età, della salute, eccetera, eccetera. Per cui ritrovo che umanamente, già che un prete vada a 75 anni in pensione, a me non sta bene. Perché può darsi che uno arrivi bene, sano, pimpante, eccetera. Può darsi però che arrivi in condizioni molto difficili. Allora è umano caricare di responsabilità, di un parroco, non sono certo paragonabili a quelle di un papa, quando le forze, le possibilità, la lucidità mentale, la memoria, insomma, tutto gioca contro. Io credo che questo faccia parte dei diritti della autodecisione di sé, della libertà di sé. Se uno non ha neanche la libertà di decidere della propria vita, allora è finita. Siamo davvero schiavi. Quindi riconosco tutti questi valori nel gesto che Benedetto XVI ha compiuto, per cui sono rimasto ben impressionato. Questa mattina ho sentito questa notizia, questa informazione, ecco. E, anche perché, per non tenerla lunga, però insomma abbiamo una chiesa gerontologa. Tutti, guardate lo spettacolo dei cardinali, eccetera, ma insomma potremmo fare una casa di riposo cardinalizia, perché sono tutti da una certa età in su, no? E poi ci si lamenta, non ci sono i giovani, si capisce? Se tutto il potere è tenuto dagli ottantenni, che sono i più giovani, capisco che non c'è più spazio per gli altri, no? E poi l'altra grossa intuizione che il Papa ha detto, che si è reso conto che il mondo è molto cambiato, che ci vuole qualcuno, probabilmente lui non l'ha detto ma lo interpreto io, più capace di capire questo mondo, perché è così evoluto in fretta che chi ha una certa cultura, mentalità e tradizione, non per colpa, non per demerito, ma non ce la fa a capire certi cambiamenti, certe trasformazioni, certe cose, le capisce probabilmente più di più un altro che qualche anno in meno. Quindi a me sembra che tutte queste considerazioni lo rendano un atto importante, decisivo, coraggioso e mi auguro anche capace, cioè che non si aspettino altri 600 anni perché un Papa si dimetta. Qualora ci fossero le condizioni analoghe come sono le condizioni dell'attuale Papa, per cui dice io non ce la faccio più. Tanto guardate, i vuoti di potere non esistono. Se non è lui, anche se rimane in cattedra, c'è qualcun altro. È meglio che le cose siano chiare. Non vi pare? È meglio evitare i giochetti dietro le quinte. Allora uno per chiarezza dice: io non me la sento più, lascio, e così si capisce chi deve andare, chi eleggerà, eccetera. Anche se lui rimane lì, come è capitato alla fine per Giovanni Paolo II, chi manovrava non era più lui, non ce la faceva più. Ha dato un grande esempio, se volete, tutto quel che volete, ma governare una chiesa ci vuole un po' di più. Allora, per evitare che mettano mani altri, cui non si capisce, non si sa mai qual è il volto e il nome, è meglio che le cose siano così, almeno questa è la mia opinione. Ci vediamo fra 8 giorni.
Bene, grazie. Ricordo che le serate vengono poi messe nel sito, si possono riascoltare, c'è già quella della scorsa volta, adesso nel giro di pochi giorni ci sarà anche quella di stasera, per chi volesse riascoltare. Noi ci autofinanziamo, ma è in vista il riferimento dei poveri, quindi non è soltanto per il riscaldamento, lo paghiamo con altre fonti. E siccome dopodomani iniziamo la Quaresima, ecco, uscendo di chiesa, se volete ritirare questo foglio giallo, c'è una riflessione molto breve ma molto intensa del Cardinal Carlo Maria Martini, il vero digiuno verso la Quaresima, quindi prendetelo, non lo leggo adesso per non rubare altro tempo. Grazie ancora, non rientro a casa tutti.